Vorrei considerare con voi alcune riflessioni su un salmo questa mattina. E il salmo è il numero 32, quindi intanto possiamo aprire le nostre Bibbie su questo salmo che sono sicuro molti di noi hanno meditato, studiato e è fatto proprio in magari in alcune circostanze molto precise che ahimè capitano a tutti i figli di Dio. A tutti gli uomini, non soltanto ai figli di Dio. Qualche parola su questo salmo. Lutero, visto che questo è il periodo che si ricorda la sua riforma, lo definiva uno dei quattro salmi paolini. Pure Paolo non poteva aver scritto i salmi, no? E lui lo definisce così perché? Perché al suo interno viene enunciato in modo molto chiaro che il perdono non deriva dalle opere, ma piuttosto deriva da un atteggiamento di fede. Per l'uomo il perdono è per l'uomo che crede nel Signore, che crede nel fatto che il Signore può perdonare il peccato dell'uomo. Per cui in quei salmi nei quali questo messaggio era molto chiaro, molto esplicito, Lutero ha dato il nome di Salmi Paolini. Adesso, presa questa caratteristica, vi invito a rileggere il libro dei Salmi e trovare quali sono gli altri tre salmi che Lutero ha definito salmi paolini, quindi erano quattro e il primo è appunto il salmo numero 32. Lo leggiamo. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, perché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore si inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso, con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato della sua grazia. Ricordatevi nel Signore, rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite, voi tutti che siete retti di cuore. Questo è un salmo in cui Davide fa riferimento ad una circostanza molto precisa della sua vita e dobbiamo ricordarcene un secondo anche noi, magari ci può essere qualcuno che non ricorda esattamente qual è la circostanza, non sa quale sia, ma ecco, Davide in un momento della sua vita, invece di essere con il suo esercito per una guerra alla quale doveva essere lì alla testa del suo esercito, aveva avuto la felice idea di rimanere a casa. Mentre era a casa passeggiando, ha visto una donna che faceva il bagno e così se ne è innamorato. Questa donna era sposata, si chiamava Bathsheba. A un certo punto lui, con la sua autorità di re, la fa venire a casa sua e lì i due compiono adulterio. A un certo punto lui, resosi conto che c'era un piccolo problema perché Bathsheba era rimasta incinta, volendo nascondere quello che aveva fatto, fa chiamare il marito di questa donna a casa nella speranza che lui stesse insieme a sua moglie una notte, così da far intendere a tutti che quel bambino in realtà era figlio legittimo di suo marito. Cosa succede? Che quest'uomo quando arriva a casa dice: ma come, tutto l'esercito è lì in prima linea, io dovrei essere lì con loro, io non starò con mia moglie, io voglio rimanere con il mio esercito. E così lui non acconsente a stare neanche una notte con sua moglie. Così Davide decide che c'era un solo modo per nascondere il suo peccato e fa mandare Uria in prima fila, proprio in prima linea, dove la battaglia era più feroce, per farlo morire. E Uria muore lì, in battaglia. C'è un problema che Il Signore vede e sa. E a questo punto un profeta, Nathan, viene mandato da Davide per fargli sapere che Dio aveva visto tutto, che il popolo sarebbe stato punito a causa del suo peccato e che lui stesso sarebbe stato punito a causa del suo peccato. Tant'è vero che Davide a un certo punto perderà questo bambino. Il bambino doveva morire. E il popolo paga pesantemente, con tanti morti, quello che è stato il peccato di Davide. In questo salmo e nel salmo 51, Davide fa molto chiaro riferimento a questo episodio della sua vita. Nel salmo 51 Davide riconosce il suo peccato, è un salmo di confessione, il salmo 51. Dice: io ho peccato contro te solo. Vi ricorderete queste parole. Mentre in quest'altro, nel Salmo numero 32, succede qualcosa di diverso. Davide insegna qualcosa agli uomini e alle donne del popolo per i quali lui è stato motivo di scandalo. Vedete, questo è. Faccio un passo indietro un secondo. Il Signore definisce Davide un uomo secondo il suo cuore. Com'è possibile? Ma signore, ma ci vedi bene? Hai bisogno di un paio di occhiali, ma non lo vedi che cosa ha combinato quest'uomo? Eppure era re del tuo popolo, tu l'avevi scelto, e lui guarda che cosa ha combinato. Continui a definirlo un uomo secondo il tuo cuore, ma sei sicuro? Un uomo secondo il cuore di Dio è un uomo che non è un uomo che non sbaglia mai, non è un uomo che non pecca mai, è un uomo che è in grado di riconoscersi peccatore davanti a Dio. È in grado non solo di fare questo, ma di fare quello che fa Davide, di pentirsi del proprio peccato e dopo aver insegnato agli altri a peccare con il suo atteggiamento e con la sua condotta, è capace di ritornare indietro e di insegnare agli altri che cosa bisogna fare quando si commette un peccato come questo. Quindi lui vuole insegnare a pentirsi del proprio peccato dopo aver insegnato a tutti come peccare, cercando anche di nascondere e, come dire, ammantare il proprio peccato alla vista degli altri. Questo è un segno di reale ravvedimento. Questo è un segno di reale ravvedimento. Non che si debba dare onore al proprio peccato in qualche maniera menzionandolo necessariamente nei dettagli, ma il problema è che qui lui era stato di scandalo, era stato un esempio, un insegnante, come un faro che invece di mandare luce manda tenebre. Ecco, questa è un po' l'immagine che dobbiamo avere. Un faro che invece di emanare luce emana tenebre e lascia tutti nell'oscurità. Così è per questo che lui deve preoccuparsi da re, ma come anche noi, da figli di Dio, i quali siamo chiamati anche re, sacerdoti nella parola di Dio, dobbiamo preoccuparci di rialzare coloro per i quali magari siamo stati occasione di scandalo, di caduta, di dolore. Ricordate la Samaritana quando rientra nel suo paese, lei incontra Gesù, è lì al pozzo e che cosa succede? Gesù parla con lei e nel parlare lei si rende conto che Gesù sapeva tutto di lei e dice: tu vai a chiamare tuo marito. E lei fa: non ho marito. Ha detto: bene, non hai marito perché ne hai avuti cinque, quello che hai adesso non è tuo marito, stai convivendo. Lei, visto che Gesù sapeva tutto quello che aveva fatto, torna immediatamente lasciando il secchio lì perché non era più importante l'acqua, ma era più importante l'acqua viva della quale aveva appena sentito parlare. Torna in paese e parlando con i suoi concittadini, cosa gli dice? Venite a vedere, non sarà forse lui il Cristo? Mi ha detto tutto quello che ho fatto. In un paese nel quale lei si vergognava perfino di andare a raccogliere l'acqua nel momento in cui tutte lo facevano ed era disposta, per sfuggire al loro sguardo e alla loro presenza, di andarci a mezzogiorno nel deserto, quando è il momento peggiore per andare a raccogliere l'acqua, lei adesso va da loro e confessa a loro la sua vita. Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ciò di cui parlate di me quando voi parlate tra di voi, beh, lui me l'ha detto e io non mi vergogno più di questo perché ho capito con chi voglio avere a che fare. Io voglio entrare nella luce e vivere nella luce, perciò non mi importa che quello che voi pensate di ciò che io ho fatto. Lo so, ho sbagliato, ho peccato fino ad oggi, ma ho conosciuto il Cristo e questo mi ha cambiato la vita. Così lei dà la prima testimonianza in quel paese, tutti vanno da Gesù. Gesù parla loro. A un certo punto questi uomini dicono alla Samaritana: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che noi crediamo, ma perché abbiamo sentito parlare Gesù Cristo. Questa è una vera testimonianza, una testimonianza nella quale noi riconosciamo di aver peccato, riconosciamo di aver vissuto per un tempo lontano dal Signore e riconosciamo la differenza che ha fatto il nostro incontro con il Signore. Tanto spesso ultimamente mi capita di ascoltare delle testimonianze anche in alcuni battesimi che sono del tipo: ah, io sono cresciuto in una famiglia credente, di là, e no, mi è piaciuto andare avanti con i miei amici, con i miei fratelli che già conoscevo, questi era questi, quello e quell'altro ragazzo, sono cresciuto con loro, poi sono andato ai campeggi, li ho conosciuto altri, ho capito l'importanza di leggere la Bibbia. E il peccato non viene mai nominato, nemmeno una volta. Non viene mai nominato la croce, mai nominato il sangue, mai nominato che cosa ero prima, che cosa sono adesso. Mai nominata qual è la speranza che il Vangelo ha messo nel cuore, per tornare a quello che diceva John stamattina. Invece la Samaritana, donna che aveva ben capito chi era, o Davide, un uomo che aveva ben capito quello che aveva fatto, davanti alla santità di Dio, la prima cosa che fa è riconoscere il proprio errore. Chiamarlo per nome. Prenderne le distanze allo stesso tempo e invece accostarsi a Gesù Cristo. È stato fatto un film un po' di anni fa che si chiamava La ricerca della felicità, sicuramente voi l'avrete visto. Com'è che si chiama l'attore? Aiutatemi, un secondo. Will Smith. Lui in questo film, in sostanza molto bello, secondo me, un film che ha una bella trama, viene riportato alla luce il discorso per il quale tutti gli uomini cercano di stare meglio di come sono in questo momento, di essere appagati. E qui, come in tanti altri salmi, la parola di Dio inizia con la parola beato. L'uomo cerca costantemente un appagamento, una soddisfazione di essere beato, di essere felice, o meglio, per meglio dire, come ci ha insegnato Andrea qualche domenica fa, gioioso, più che felice, una gioia, cioè che non dipende dalle nostre circostanze, ma che è intima, profonda, e che dipende dal nostro rapporto con Dio, o meglio, dal fatto che c'è un rapporto con Dio, altrimenti non ci potrebbe essere gioia. E tante volte nella parola di Dio ci vengono menzionati le condizioni attraverso le quali noi possiamo essere beati. Perché Dio fa questo? Come mai così tante volte vediamo quali sono le condizioni di una vera beatitudine? Perché Dio vuole che noi siamo beati, altrimenti non avrebbe interesse a dircelo. Così anche qui dice: beato l'uomo, felice l'uomo, o gioioso, ancora meglio, l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Tali uomini, tali donne sono beati, quelli che riescono, cioè, a ricostruire dove hanno prima demolito, quelli che riescono a rimettere in piedi ciò che hanno messo con tanta negligenza a terra. È molto interessante che questa beatitudine, soprattutto rileggendo per bene, come abbiamo fatto prima, il Salmo, vi rendete conto che ha in qualche modo il sapore del sollievo, vero? Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo. Tutto quel peso che avevo sul mio cuore è svanito, non c'è più. Quella è una di quelle sensazioni che tanto si avvicina alla beatitudine, quella liberazione che deriva da una profonda e sincera confessione davanti al Signore del proprio peccato. Quello, quella liberazione nel momento in cui noi ci siamo convertiti, in cui abbiamo lasciato al Signore il governo della nostra vita, in cui abbiamo mollato gli ormeggi, dato a Dio piena libertà di fare della nostra vita ciò che voleva, quando ci siamo arresi a Lui. Beh, quella è la beatitudine di cui parla il Signore. Non c'è più alcuna condanna, dunque, per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma avete idea della portata di questa frase? Vi siete fermati a pensare quanto è pesante questa frase? Non c'è più, dunque, alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ancora, non c'è più, dunque, nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché? Perché colui che poteva condannarti non ti accusa più, non ti condanna più, e quindi non ce n'è più nessuna di persona in tutto l'universo che ti possa condannare. Non ce n'è più nessuno. Ti capita di cadere? Ti capita di peccare? Beh, non c'è più dunque nessuna condanna se sei in Cristo Gesù. Sei purificato, perché Dio, come ha detto Giorgio prima, ci vede attraverso questa lente, non vede più né me né te, ma vede suo figlio che ha pagato su quella croce. Non vede più né me né te, ma vede suo figlio. Ecco perché non c'è più dunque nessuna condanna, perché qualcuno ha già pagato tutto. Ora, a volte noi pensiamo che quando ci accade qualcosa di brutto sia in qualche modo perché Dio si sta accanendo con noi, ma non funziona così. Proprio perché non c'è più dunque nessuna condanna. Dio non ce l'ha con noi quando permette che qualcosa di negativo accada o quando la sofferenza invade la nostra vita. Non ce l'ha con noi, perché non c'è nessuna condanna più. Noi dobbiamo afferrare questa verità, per quanto essa grande o difficile da credere, per quanto è grande, però la dobbiamo afferrare per fede. Dobbiamo essere sicuri, perché quando Dio dice una cosa è quella. E se non c'è più condanna, non c'è più condanna. Questo non significa che possiamo vivere come ci pare. No, il contrario. Proprio perché abbiamo un dono così grande, vivremo cercando di mantenere il nostro rapporto con Dio pulito e limpido. Cercheremo di tenere santo ciò che Dio ha fatto, per definizione santo. Cercheremo di non sporcare l'opera di Dio. Ecco quello che genera l'aver conosciuto il Signore, essere andati a Lui. Se abbiamo sperimentato qual è il grande dolore di vivere nel peccato e di tollerarlo, allora non potremo più vivere con queste condizioni, ma dovremo necessariamente cercare di separarcene. Ora, qui nei primi due versetti vengono nominate tre parole che fanno riferimento al peccato. E non è un caso, ancora una volta mi rifaccio a quello che diceva John questa mattina. Le parole nella scrittura non sono casuali, ma specifiche, precise. Dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. Poi la seconda parola il cui peccato è coperto, e la terza parola è l'iniquità, che non viene imputata. Queste tre parole sono specifiche di alcuni aspetti molto precisi del peccato. Cos'è la trasgressione? La trasgressione non è altro che la violazione di una regola. Mi viene detto di non uscire da quella porta, io esco da quella porta, ho violato una regola, ho trasgredito ad una regola. Quindi la trasgressione è proprio la violazione di un comandamento, di una regola. E questo è per noi molto semplice da capire, no? È un concetto immediato, se volete. Poi fa riferimento a una seconda parola, il peccato. Questa parola che a volte tendiamo a non usare e a usare parole come errore o altro, perché quando parliamo con i nostri amici sembra che parlare di peccato ci fa tornare indietro di 3-4 secoli. In realtà no, questa parola è molto specifica, vuol dire fallimento, cioè mancare l'obiettivo. Dio aveva degli obiettivi per noi, nel momento in cui noi manchiamo l'obiettivo, eccoci falliti in quell'obiettivo, e il peccato è proprio questo, è il fallimento. Anche con Il concetto di fallimento, purtroppo, tutti noi abbiamo avuto a che fare non poche volte nella vita. E ancora, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Questo è un pochino più profondo come concetto. L'iniquità è il motivo per cui ho commesso quella trasgressione ed è il motivo per cui io ho fallito. Facciamo facile. Il bambino subisce alla mamma e, che ne so, dice: non devi mangiare la marmellata quando io non ci sono. Ok, allora, quando la mamma non c'è, tipicamente apre il barattolo e via giù con la marmellata o con la Nutella, che è ancora più buona. Poi la mamma arriva a casa, trova il barattolo di Nutella ancora aperto e dice: ah, ma non è che ti avevo detto qualcosa? No, no, sono stato io. Ecco, la bugia che viene detta in quel momento ha uno scopo, e lo scopo è quello di coprire il proprio errore, il proprio peccato, il proprio fallimento, la propria trasgressione. L'iniquità è la ragione per cui io ho disubbidito a Dio. Tutti questi tre aspetti sono importanti per il Signore, li nomina appunto in modo specifico non solo qui, ma anche più avanti. E vedete, ogni volta che noi disubbidiamo a Dio, abbiamo questi tre elementi con cui avere a che fare: ciò a cui abbiamo trasgredito, il nostro fallimento e la ragione per cui l'abbiamo fatto. Ecco perché dice: beato l'uomo a cui tutto ciò è rimesso, perdonato, nel cui spirito non c'è inganno. Già, anche questo è un dettaglio non da poco. Possiamo fingere tra di noi, tra uomini si riesce a fingere, ma col Signore non funziona. Ecco perché il Signore desidera che noi siamo onesti. Avrebbe potuto dire: beato l'uomo che è onesto. Il problema è che quando poi noi abbiamo delle definizioni un po' elastiche, facciamo entrare nella parola onestà un po' quello che ci pare e ne facciamo uscire un po' quello che ci pare. Ecco perché Dio è molto più preciso e usa formule negative. Io lo so che l'espressione negativa non è bella da sentire, ma è più facile definire qualcosa dicendo cosa non è a volte piuttosto che dire dicendo ciò che è. Tutti noi sappiamo cos'è l'inganno. E allora, nel momento in cui sappiamo cos'è l'inganno, sappiamo benissimo che tutto ciò che è onesto è ciò in cui non c'è ombra di inganno. Capite? Spero di essere stato chiaro. Questo è sì, questo è no. Fatemi capire se siete con me. Non c'è inganno. E quindi Dio richiede che noi siamo onesti, trasparenti con Lui. E anche tra noi, vedete, Davide ha commesso questo grosso peccato. Noi oggi, a distanza di migliaia di anni da questo episodio, ne stiamo parlando. Ma non per disonorare Davide, né tantomeno per umiliarlo o umiliarne la memoria, ma solo perché questo è un esempio per noi. È un prezioso esempio per noi. Ora, che cosa ha fatto Davide? Come tutti gli uomini e tutte le donne di questa terra, ha iniziato a scappare, ha cercato delle scorciatoie e quindi ha taciuto. Orgoglioso com'era, in quel momento ha cercato di non dire niente a Dio, cioè di essere pieno di inganni, di far credere agli altri qualcosa che in realtà lui non era. Adesso che ne parlo mi viene in mente un versetto in Galati, scusate, forse ci metto un secondo in più a trovarlo, mi sembra che sia Galati 6. Ecco, 6.3. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. È importante, è importante non tentare di ingannare il Signore, perché finiamo per ingannare noi stessi. Anche Giovanni lo dice, no? In prima Giovanni dice che chi sostiene di essere senza peccato inganna se stesso e fa Dio bugiardo. Non possiamo essere in quel gruppo di persone. Dio non ci vuole così. Che cosa succede quando ci proviamo a essere in quelle condizioni? A dire: io non ce l'ho questo peccato, va bene, io sono puro. Non è come pensate. Io non ho fatto niente di male. Finché ho taciuto, Le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me e il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Ora, quest'estate noi lo sappiamo che cos'è stata l'arsura, penso che il calore che abbiamo patito tutta l'estate ci fa ben ricordare e ben immaginare questo concetto. Il mio vigore si inaridiva come per arsura d'estate. Giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. A volte è più facile portare tutta la terra su una spalla come Atlante piuttosto che sopportare il dito di Dio che pesa sul nostro cuore e ci fa costantemente, continuamente ricordare ciò che abbiamo fatto, qual è il nostro debito nei suoi confronti. Non è un caso che ai giorni d'oggi, nei quali noi nella nostra intera società stiamo negando Dio, la sua esistenza, l'incidenza della depressione, della malattia dell'anima sia così alta. Perché Dio preme costantemente sulle coscienze, sul cuore, e vuole spingere tutti alla conversione. L'ha letto mi sa Mario questa mattina, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Come lo fa? Spingendoli al ravvedimento, spingendoli con la tristezza che deriva dal peccato a riconoscersi peccatori. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano. Anche il dolore fisico, anche praticamente mi stava invecchiando prima del tempo. E non è come dire, un modo di dire. Quella debolezza, quella spossatezza, quella mancanza di energie, quella è vera, non è un modo di dire, come quando Paolo dice io sono il primo dei peccatori, e beh è vero, sono parole vere, anche Davide proprio dice la verità, aveva dolore, si lamentava tutto il giorno e il dolore del ricordo di ciò che aveva combinato era talmente forte che lo accasciava, probabilmente facendolo trascorrere molto tempo nella solitudine probabilmente sul letto. Giorno e notte la tua mano si appesantiva e il mio vigore inaridiva. Ciò che doveva essere per me forza nel pieno della mia età, adesso invece diventava debolezza. Tanto è pesante questo ricordo che a un certo punto Davide ci scrive una pausa. Nella lettura noi ci dobbiamo fermare, perché a volte anche il solo ricordo di tutto quello che abbiamo fatto, di ciò che noi siamo davanti a Dio, ci toglie il respiro. E allora arriva un momento di svolta, un momento in cui Davide deve prendere una decisione. Anche questo è stato nominato e detto questa mattina. C'è un bivio davanti al quale tutti prima o poi ci troviamo. Questo bivio ci costringe a decidere che cosa fare. Possiamo scegliere se confessare a Dio i nostri peccati oppure decidere di andare avanti come abbiamo fatto fino adesso. E Davide invece decide di fermarsi e riconoscersi peccatore. Dice: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità e ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore. Vedete, ancora una volta ritornano quelle tre parole. Non è un caso. Che cosa ha detto Davide? Ho ammesso il mio peccato, il mio fallimento, non ho taciuto il motivo per cui l'ho fatto e confesserò le mie trasgressioni al Signore. Notate che le trasgressioni sono tante, l'iniquità è una, il peccato è uno. Cioè c'è un'intera circostanza nella quale lui, per un certo motivo, per una certa ragione, ha compiuto una serie di trasgressioni che fanno capo però tutte allo stesso pensiero, tutte alla stessa ragione per cui ha voluto farlo, cioè la soddisfazione di se stesso. E vedete, è facile a volte ammettere la propria trasgressione, quello sì è facile, è vero, si vede, tanto se trasgredito si vede. Il problema che ci umilia tanto, è ammettere le altre due componenti, il fallimento. E ancora, diciamo, ce la possiamo fare. Ciò che ci umilia di più di tutto è confessare, dichiarare la ragione per cui l'abbiamo fatto, perché mette a nudo la nostra vera natura, mette a nudo la nostra doppiezza, mette a nudo la nostra cattiveria, mette a nudo tutto il nostro cuore. Perché la ragione è la causa interiore, ciò che ci ha spinto, il marciume che c'è dentro, che viene fuori sotto forma di trasgressione e di fallimento. Ma quel marciume a volte cerchiamo di tenerlo nascosto. Finché noi non confessiamo queste cose, non riusciamo a essere liberi. Non saremo mai liberi. Vedete la frase successiva: tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. L'ingiustizia. Non c'è più. Non c'è più, l'ha perdonata. Vedete, il perdono è immediato. Immediato e irrevocabile. Questo è un pensiero meraviglioso. Quanto è costato a Dio questo perdono? Gesù ha dovuto sperimentare l'abbandono su quella croce. Quando lui ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Eccolo il motivo. Eccolo il motivo. L'iniquità non ha portato soltanto il peccato, l'ingiustizia, il nostro marcio. Tutto quello era nel suo corpo, sul legno della croce, viene detto nella parola di Dio, e quindi era inevitabile che il padre dovesse voltare le spalle al figlio. Non poteva avere rapporto con il peccato. Quindi Gesù ha dovuto patire la croce perché noi potessimo avere l'opportunità di confessare i nostri peccati a Dio, ricevere il perdono dei nostri peccati. E qui c'è un'altra pausa, perché a questo punto inizia una fase di gioia nella quale Davide dice: finalmente vorrei far vedere a voi quanto più vale la pena vivere in maniera trasparente senza inganni, piuttosto che vivere nei sotterfugi, piuttosto che tollerare il peccato nella propria vita. Dice: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. Vedete com'è bello questo invito. Appunto, dicevo prima, l'uomo che aveva con il suo esempio traviato o era stato una pietra d'inciampo, uno scandalo per il suo popolo, adesso cerca di rialzare il suo popolo e consiglia tutto il popolo dicendo: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. Già, mentre puoi essere trovato. Non si può fare sempre tutto quando ci parla. Questo è un messaggio molto chiaro che deriva da questo passo. Mentre puoi essere trovato, devi, mentre Dio può essere trovato, noi siamo chiamati a invocarlo. Mi fa molto riflettere quello che sta succedendo a mia nonna, che da oltre 10 anni è malata di Alzheimer e non può sostanzialmente più fare niente rispetto alla sua condizione con il Signore. Benedico Dio perché lei ha conosciuto il Signore quando era piccola. E quindi ha vissuto tutta la sua vita nel timore dell'Eterno, ma adesso che è in questa prigione, questa malattia, lei però è salva perché ha invocato Dio quando poteva essere trovato. Non sempre funziona così. Non sempre riusciamo ad avere il tempo per fare ciò che vogliamo. Non possiamo rimandare questa decisione. Sostanzialmente Davide sta dicendo: oggi è il giorno in cui voi potete farlo, perché il domani non appartiene. Perciò, se fino ad oggi hai convissuto, stai convivendo con una condizione che non piace a Dio, con qualche peccato, e lo tolleri, è ora il momento per mollarlo. È ora il momento di abbandonare queste cose. È ora il momento di lasciarti andare nelle mani del Signore, credente o non credente che tu sia. Ci sono comunque sempre dei pesi da lasciare. Forse il Signore stamattina ti illumina su qualcosa che: ah, è vero, Signore, devo lasciare, devo smettere. Aiutami a essere un tuo figlio fedele. Aiutami a rinunciare ancora a questo peccato che mi lega così stretto. E il Signore conosce il tuo cuore, questo è il bello. Non è una conoscenza invadente, ma è una conoscenza di un Dio che ti ama e che ti vuole risollevare. Ora, quando lui dice: a un certo punto, qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Beh, un po' ritorno all'esempio di mia nonna. Le grandi acque sono straripate e lei ha avuto una malattia dalla quale non uscirà, se non purtroppo in una bara. Ma queste grandi acque non l'hanno travolta. Non l'hanno travolta perché lei ha avuto intelligenza prima, quando era il momento di arroccarsi, di salire in alto e di evitare di camminare sul letto di un fiume dove prima o poi l'alluvione ti travolge. Davide non è un caso che fa riferimento a questo, perché lui era un uomo di guerra e capitava a volte che intere battaglie si vincevano, si perdevano per un'alluvione, perché le strade più facili da percorrere erano proprio quelle vicino al letto del fiume. E che cosa succedeva, visti i territori che c'erano qui? A volte poteva piovere a 100 km di distanza e tu non lo sapevi. E nel letto del fiume dove stavi passando col tuo esercito arrivava la piena istantanea e venivi ucciso, tu con tutto l'esercito. Allora Davide aveva imparato che per evitare questi pericoli doveva camminare lontano dal fiume, faticando di più, ma stando più alto del fiume, perché quando arriva la piena tu non ci finisci dentro. Così anche noi siamo chiamati a salire sulla roccia. Questo vuol dire fare di Dio il proprio rifugio, vuol dire togliersi da una situazione di pericolo, di estremo pericolo, di esposizione alla morte. Vuol dire questo: tu sei il mio rifugio. Che bello. Questa parola vuol dire che abbiamo bisogno di un rifugio. Questa parola ha insito dentro di sé il fatto che noi siamo costantemente esposti a qualche cosa da cui rifugiarci. Ed è bello sapere qual è l'indirizzo del nostro rifugio, perché ci possiamo andare. Povero chi invece non ha questo rifugio. Se non vedi e non hai in Dio il tuo rifugio, come fai nei giorni dell'avversità? Qual è la tua speranza? Una speranza che non è fasulla. Stiamo parlando di una speranza tangibile. Voi sapete in famiglia cosa negli ultimi mesi è capitato. Faccio riferimento a Francesca, faccio riferimento a tanti altri di voi che sicuramente hanno patito queste varie difficoltà, ma allo stesso tempo hanno sperimentato quanto grande è l'aiuto di Dio da un punto di vista tangibile, reale, pratico. Potete toccare la mano di Dio nelle difficoltà, potete sperimentare di essere al coperto, al rifugio, in un rifugio. E parla al Signore dicendo: tu mi proteggerai nell'avversità e mi circonderai di canti di liberazione. Non è proprio così. A volte i canti di liberazione non arrivano in questa vita, non necessariamente. È un futuro che non fa riferimento necessariamente alla nostra vita. Ma i canti di liberazione arriveranno sicuramente, perché noi vedremo Dio come Egli. Lì, quei canti di liberazione saranno canti eterni che non ci toglierà nessuno. Questa è la speranza. Questa è la vera speranza che abbiamo, non di non patire mai sofferenza o di essere consolati necessariamente da tutte le sofferenze alle quali il Signore ci può esporre. Consolare nel senso di vedere la liberazione da quelli. Nel cuore avremo sempre la sua pace, ma non è detto che saremo sempre liberati da tutte le nostre difficoltà. Saremo invece sicuramente liberati nel cielo, quando saremo col Signore faccia a faccia, lo vedremo, allora non ci sarà più né pianto né dolore, perché saremo per sempre con Lui. Ora c'è un'altra pausa, perché a un certo punto, un po' come quando avviene in preghiera, cosa succede? Noi ci mettiamo in ginocchio da soli, chiusi nella cameretta, e stiamo lì in silenzio. In silenzio ci rendiamo conto per un attimo, forse anche un po' più sarebbe meglio, della nostra miseria, della grandezza di Dio, del nostro peccato e della santità di Dio, e davanti a questo confronto siamo umiliati, abbassati, sempre più piccoli, finché confessiamo al Signore i nostri peccati e lì iniziamo a sentire da parte del Signore il suo perdono e cominciamo a guardare in alto, cominciamo a sentire la sua pace, cominciamo a ringraziare il Signore perché ci ha liberato, ci ha perdonato. A un certo punto succede qualcosa di stupendo. Noi smettiamo di parlare e il Signore incomincia. Avete mai provato ad ascoltare il Signore in preghiera? Avete trascorso del tempo pregando in silenzio? Dice qui il Signore: io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, ti consiglierò, avrò gli occhi su di te. Ho scoperto proprio ieri sera un aspetto stupendo che mi ha fatto sobbalzare lì dov'ero, perché dico: ma non l'avevo mai notato. Guardate i verbi di questo versetto qui. Ti istruirò, ti insegnerò, ti consiglierò, avrò gli occhi su di te. Anche qui ogni parola non è un caso, ma è una bellissima progressione. Dio sta dicendo non solo: sì, sono colui al quale puoi fare riferimento per capire qual è il meglio per te. No, no, è molto di più di ciò. Primo passo: io ti istruirò. Che vuol dire istruire? Vuol dire dare conoscenza. Primo aspetto è: attraverso la mia parola tu puoi conoscere qual è il mio carattere, come sono fatto, quali sono i miei attributi, quali sono le cose che mi piacciono, quali sono le cose che non mi piacciono. Tu puoi conoscere Dio solo e soltanto attraverso questo libro, la parola di Dio, la Bibbia. E qui viene fuori questa istruzione. E poi non avviene solo perché uno si prende un libro e studia, un po' come a scuola. No, no, c'è bisogno di. Diceva Remodosi: non basta avere il libro e saper leggere, bisogna che ci sia della luce, altrimenti non leggeremo mai niente al buio, no? E così anche della parola di Dio. Questa istruzione deriva perché dal fatto che nel nostro cuore c'è lo Spirito Santo, che è questa luce, che ci rende in grado, ci mette in grado di capire ciò che Dio stesso ha voluto che gli autori scrivessero. Ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Ecco, vedete, da un primo insegnamento generale su chi è Dio, come è fatto, quali sono le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, arriviamo a un discorso un pochino più focalizzato, vero? Ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti farò vedere attraverso la mia parola quali sono i sentieri che voglio che tu percorra, o meglio ancora, qual è la direzione che devi seguire. Non finisce qui, perché non basta avere una direzione. Noi tutti siamo cresciuti con una direzione, e chi di noi, avendo una diretta istruzione, non ha mai cercato un consiglio per quella situazione specifica che la direzione in qualche maniera non ci dava, non ci soddisfaceva perché non ci dava abbastanza indicazioni su cosa fare. Allora Dio non si ferma a darci una direzione, ma ci dà un consiglio. Ci dice: io ti consiglierò. Cioè, nella circostanza specifica nella quale ti troverai perché hai seguito una direzione, invoca, chiamami, chiedimi consiglio, perché non sarò avaro nei tuoi confronti. Ti consiglierò. Sarò a disposizione. C'è ancora un passo in più. Avrò gli occhi su di te. Come un bambino quando inizia a camminare, no? Mette i primi passi, il genitore gli sta vicino, vede come cammina ed è pronto. Perché deve avere gli occhi sul bambino? Per essere pronto a raccoglierlo, a rialzarlo nel momento in cui dovesse mettere un passo falso, o a proteggerlo quando dovesse vedere che il bambino prende una direzione che è pericolosa per lui. Così questo avere gli occhi su di noi è una consolazione, una protezione, un conforto. Questo è ciò che Dio mette a disposizione dei suoi figli, una guida completa, dalla A alla Z, nella quale noi possiamo camminare tranquilli, sereni, se, appunto, mettiamo la nostra intera vita nelle sue mani, seguendo per fede la sua parola. Ora, il nostro atteggiamento può essere quello di indurire il nostro cuore, perché sapete, questa parola al nostro cuore naturale non tanto piace, e a volte pone delle sfide che sono tanto difficili. Vi ricordo che Gesù era visto, sì, era seguito da tante persone, questo è vero, ma perché avevano interesse, molti di loro. E a un certo punto, quando il suo messaggio è stato capito, tanti sono andati via da lui, 12 sono rimasti insieme a lui, 12, ai quali lui stesso disse: voi non volete andare via? La parola di Dio è un messaggio che non è all'acqua di rosa, che non è morbido, perché il regno di Dio è per quelli che se ne appropriano con violenza, con decisione. Il regno di Dio è per i violenti, ma non violenti in senso moderno, violenti nel senso persone che hanno a cuore questo messaggio, che sono con tutte le forze disposti ad appropriarsene con forza, virilmente, in qualche modo. Non è un messaggio che serve a fare adepti, è un messaggio che serve a fare discepoli. Non è un messaggio che noi dobbiamo in qualche modo modellare per far sì che più persone vengano con noi. Perché se vengono con noi o vanno con qualcun altro cambia poco. Quello che cambia, se queste persone, questi uomini, queste donne, diventano discepoli di Gesù Cristo, questo fa la differenza per loro. E se siamo poco attraenti perché abbiamo deciso di seguire Cristo con tutte le nostre forze, va bene. Anche a Gesù sono stati pochi quelli che l'hanno seguito. Siamo disposti davvero a seguire l'insegnamento di Cristo, noi che ci chiamiamo cristiani? Siamo disposti davvero? Vedete, Davide non ha trovato il perdono perché ha fatto finta di niente, vabbè dai, passerà un po' di tempo, sarà tutto a posto. Dio non avrebbe mai perdonato Davide se Davide non si fosse riconosciuto peccatore. Dio passa sopra tante cose, ma non passa sopra alla indifferenza del sacrificio di suo figlio Gesù Cristo. Non si può ignorare la croce, non si può ignorare il valore di quel sangue, non si può fare finta di niente. Dio ha un tallone d'Achille, se volete, un punto debole, uno soltanto, ed è quello l'aggancio al quale vuole che tutti gli uomini. Punto debole di Dio è un cuore umile. Punto debole di Dio è un cuore che si umilia, disposto a riconoscersi. Ora, non indurite il vostro cuore. Non indurite. Siate morbidi. Lasciatevi insegnare, lasciatevi guidare, lasciatevi istruire, lasciatevi guidare. Quelli che, come il cavallo e come il mulo, quelli che non hanno intelletto, se il Signore ci deve trascinare col morso, con la briglia, ci terremo tante ferite, tanti dolori, proprio come questi animali che, a cura di tirare col morso, si feriscono vicino alla bocca. E siamo chiamati a non essere così anche noi, a essere pronti a servire il Signore, a seguirlo, senza compromessi, costi quel che costi. Chi dice che Dio non esiste, chi non vuole seguire la via che Davide sta seguendo e sta insegnando, purtroppo subirà questi dolori, ma chi confida nel Signore, chi ha riposto la sua speranza in Lui, la sua fiducia in Lui, sarà circondato dalla sua grazia. Non ho nemmeno un modo per commentare adeguatamente questo circondato della sua grazia. A me sembra tanto un abbraccio. Sembra tanto un abbraccio amorevole da parte di Dio. E mi piace vedere così questa immagine, nella quale io e tu andiamo verso il Signore così come siamo. Lasciamo ai Suoi piedi i nostri pesi. Diciamo, Signore, voglio lasciare tutto. Io ti voglio seguire. Ti lascio il mio cuore, ti lascio le mie resistenze. Voglio seguirti, voglio fidarmi di te. E così il Signore dice: vieni, figlio mio, tu sarai circondato della mia grazia. Tutto ciò che non meriti, io ti do. Rallegratevi nel Signore. Come possiamo non gioire di tutto ciò? Come possiamo rimanere indifferenti alla grazia e al perdono di Dio? Dice: rallegratevi nel Signore. Ancora da capo dico: rallegratevi, diceva Paolo, no? Ai Filippesi. Da capo dico: rallegratevi. Avete ricevuto ciò che di più grande e profondo poteva mai essere ricevuto da un uomo: il perdono eterno, condizionato di Dio. Irrevocabile, scusate, di Dio. Gioite. Chi? C'è una condizione, vero? Voi tutti che siete retti di cuore, gioite chi? Voi tutti che non avete in voi inganno, voi tutti che avete deciso di afferrare Cristo, gioire, fruire di questa gioia. Non vuol dire necessariamente saltellare o strillare, anche se, devo dire la verità, noi siamo diventati un po', diciamo, siamo conosciuti, no, per essere il nostro ambiente abbastanza seriosi, ecco, mettiamola così, seriosi, per usare un eufemismo, seriosi. Sarebbe bello se potessimo gioire di più, essere allegri nel nostro canto, seguire anche un po', tante volte nella parola di Dio viene nominato, vengono nominate espressioni di gioia. Non fa niente, anche se noi gioiamo con il cuore, il Signore lo vede, quindi magari non siamo ormai pronti o abituati a manifestazioni e esternazioni che sono diverse da ciò che abbiamo mai fatto fino ad oggi. Però non priviamoci di vivere, di sperimentare questa gioia appieno, la sua pienezza, di farlo mentre siamo insieme, quando siamo a tavola, quando siamo a fare due passi. Parliamo di queste cose, non parliamo dei problemi, delle difficoltà, di ciò che ci angoscia. Per carità, va anche bene parlarne per risolverli, parlandone per risolverli. Per il resto, alziamo lo sguardo verso il Signore, gioiamo della salvezza che Lui ci ha donato, perché se questo diventa più pesante nei nostri pensieri, nelle nostre conversazioni, anche altre situazioni che devono essere via via risolte lo saranno, perché Dio avrà permeato ogni aspetto della nostra vita. Questo non vuol dire che non ci richiederà mai nessun sacrificio, mai nessuna rinuncia, mai nessuna fatica, ma la condizione perché la Chiesa sia unita, la condizione perché tutti viviamo armoniosamente con il Signore, è che prima di tutto viviamo un rapporto intimo, stretto con Lui, nel quale non tolleriamo il nostro peccato, nel quale riusciamo a essere fedeli sempre, riusciamo a essere non pietre di inciampo per i nostri fratelli, ma a rialzarli con mansuetudine, come dice sempre Paolo a Galati. Il Signore ci benedica e benedica le nostre famiglie.